dottor Roberto Rata, questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Sono 19 e 21 minuti in questo preciso istante del 31 ottobre 2024, che sarà una puntata, questa, la 951, che si dedicherà a diversi argomenti, perché una delle notizie più importanti degli ultimi giorni in America Latina è quello che è successo lo scorso fine settimana in Bolivia, dove apparentemente l'ex presidente Evo Morales è stato vittima di un intento di omicidio. Ci sono diverse accuse. Evo Morales accusa sicuramente il suo rivale politico, che è dello stesso partito, cioè del MAS. Mi sto riferendo a Luis Arce, una diatriba, una discussione che da tanto tempo che si porta avanti. E qualora si confermasse la versione di Evo Morales, sarebbe un punto pericolosissimo, perché stiamo parlando di una violenza politica molto chiara. E altre versioni parlano che è stato una specie di auto-attentato, cose che non quadrano per essere un vero e proprio attentato, come per esempio dove ci sono gli spari nella macchina dove viaggiava e l'autista che è quasi leso, una ferita niente grave, una situazione che sicuramente c'è tanto da analizzare, mentre che poi ci sposteremo in Colombia, perché in Colombia domani, venerdì, ci sarà la conclusione del COP16, un vertice che ha avuto pochissimo spazio nei mezzi di informazione italiani per la sua importanza. Più di 190 paesi che sono in riunioni per mantenere l'equilibrio con la natura, con le fonti di finanziamento, con i meccanismi di monitoraggio, e seguono i piani per proteggere la biodiversità a livello globale. Sono alcuni dei punti che si stanno trattando nel COP16, che ha luogo in Cali per la prima volta in Colombia, e noi, come facciamo spesso in questa trasmissione, faremo il collegamento con la Colombia per avere più informazioni di questo importante tema che riguarda tutti noi, perché stiamo parlando della biodiversità. Non è un vertice sul clima in senso stretto, però sicuramente è rapportato. Dunque, oggi musicalmente siamo accompagnati dal gruppo Nietzsche colombiano di Cali, perché con Cali faremo il collegamento dopo, e un CD che si chiama Solo Hits del 2006. Prima di sentire la musica, sentiremo alcune cose che servono per aiutarci alla sopravvivenza, e cioè il conto corrente postale, che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Mi mamma mi ha detto che non mi case con ombre. Se volete contattarci, anzi vi prego di farlo, perché per noi è molto interessante avere un vostro feedback, potete farlo a latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Vi ricordo che andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19:10 in diretta, e anche il lunedì dalle ore 16:25 in replica. Non cambiate frequenza, perché fra poco faremo il primo dei collegamenti internazionali. A fra poco! Diciannove e 30 minuti precisi, e il primo tema che ci occupa oggi è la Bolivia, perché quello che è successo in Bolivia sicuramente è stato sconvolgente dal punto di vista politico. Sentiamo brevi secondi questo video.
Dale, mapache, volando. No, están aquí, chútale. Presi, baja y se sube volando.
Alto, se va a presi. Están disparando, no, están detenidos, rápido, movilizan, rápido.
Nel video che state ascoltando si vede Evo Morales che apparentemente sta sfuggendo a un attentato, contro la sua vita. Un evento che ha lasciato sicuramente qualche dubbio, ma vediamo se riusciamo a chiarire qualcosa insieme al nostro ospite, che di solito lo chiamiamo spesso per parlare della Bolivia, perché abita da 21 anni a La Paz, è un cooperante internazionale, Alberto Schiappapietra. Buonasera per me e buon pomeriggio per te, bentornato al Latinoamericano.
Buonasera Gustavo, buonasera a tutta l'audienza di Latinoamericano, è sempre un piacere.
Grazie per accettare il nostro invito. Che idea ti sei fatto? Cioè, cosa si racconta in Bolivia? Perché qualcuno dice un intento d'omicidio contro Evo Morales, altri dicono che è stato un autoattentato. Cosa ne sappiamo?
Guarda, purtroppo come sempre sappiamo molto poco. Uno dei dati che più mi stupisce a me è che sembrerebbe quasi che abbia avuto più risonanza internazionale che non nazionale, la verità. Nel senso che in Bolivia sì, se ne parla, ma quasi appunto in tema scherzoso. Nel senso, il paese in questo momento sono 2 settimane che è paralizzato, proprio perché Evo Morales da 2 settimane sta bloccando letteralmente il paese. Evo Morales è basato nel Chapare, che è proprio nel centro di Bolivia, e Bolivia è un paese che ha pochissime strade, pochissime infrastrutture, per cui è molto facile anche bloccarlo. Perché sta bloccando? Perché Evo Morales da circa un mese è sotto processo con l'accusa di stupro. Evo Morales risulta essere il padre di un bambino che è nato da una ragazzina di 15 anni. Non è la prima volta che Evo Morales viene associato a episodi di questo tipo qua. Ovviamente il clima è cambiato, cioè quando Evo Morales era al potere o era vicino al potere, questi eventi venivano quasi celebrati come il fatto che il loro leader fosse una persona considerato qua appunto un macho, come verrebbe detto qua in America Latina. Adesso invece ovviamente si soffia sul fuoco della denuncia, tant'è che tutti i muri di La Paz sono apparse scritte "voteresti per un pedofilo" e così via. Quindi questo è il punto di partenza. Evo Morales quindi i seguaci di Evo Morales bloccano il paese per evitare il suo arresto, ed è in questo contesto che si produce questo evento, questo video. Quale sia la versione, vi dico quelle che sono le 3 versioni che girano in questo momento un po' nel paese. Da un lato si parla di un tentativo di arresto andato male, quindi sarebbe stato un tentativo da parte del, non sappiamo bene se della polizia, dell'esercito o chi, di arrestare Evo Morales. Lo stesso Evo Morales nell'intervista che lui rilascia al suo mezzo di comunicazione, che è Radio Causa Chuncoca, dice che lui stesso dichiara di aver sparato contro un veicolo che ha provato a fermarlo, salvo poi ritrattarsi e dire che è stato inteso male. Quindi sembrerebbe che ci sia stato uno scontro a fuoco di andata e ritorno contro 2 veicoli che hanno provato a bloccarlo. Ora, non so quanto sia reale questa versione, nel senso che Evo Morales si trova appunto nel Chapare, che è la zona tropicale di Bolivia, è un suo bastione forte. Vedrei difficile, insomma, che possa essere arrestato e portato fuori tranquillamente. Ovviamente, se fosse stato messo in piedi un operativo militare con elicotteri e tutto, potrebbe essere plausibile. La seconda versione che gira è quella dell'autoattentato, come tu menzionavi. Quindi insomma un tentativo anche di Evo Morales di vittimizzarsi in questo momento in cui comunque nonostante stia bloccandosi il paese soffre una bassissima popolarità fuori dal Chapare, proprio perché comunque questi eventi anche legati un po' alla pedofilia e al presunto stupro sono ovviamente dei temi che creano abbastanza scalpore nella popolazione. E poi c'è una terza versione che si parla anche proprio di una resa dei conti dentro il Chapare, quindi appunto dentro questo bastione, che ricordiamoci che è il bastione dove si produce la maggior quantità di coca non tradizionale. Cosa vuol dire coca non tradizionale? Che è coca che viene utilizzata solo ed esclusivamente per il narcotraffico, perché non è una coca atta per il consumo quello tradizionale, e che quindi insomma Evo Morales sia diventato scomodo perché è ricercato dall'esercito, dal governo, e quindi potrebbe essere anche un elemento oramai di disturbo nel Chapare, perché si parla in questi giorni qua di un possibile intervento dei militari per sbloccare il paese, quindi non si vuole sicuramente che ci sia un intervento militare in questa regione. Quindi,
sì, permetti che faccia Alberto una piccola parentesi, però la coca si consuma in forma abituale, in forma completamente legale, che da distinguere completamente con la cocaina, no? Se possiamo dire qualcosa al riguardo. riguardo agli ascoltatori?
Allora, in Bolivia noi abbiamo due regioni che producono coca. C'è la regione tradizionale, che è la regione degli Yungas, che è proprio la regione da cui proviene la coca naturalmente. È una coca che viene utilizzata principalmente qua in Bolivia per l'uso tradizionale, che vuol dire o in tisane o masticata. Abitualmente io per esempio suolo a masticare coca, per esempio quando viaggio per lunghe percorrenze, ma anche la gente che lavora per molte ore mastica coca, perché la coca aiuta appunto a è un po' come il caffè, diciamo, no? Non ti fa addormentare e lenisce un po' anche la fame, quindi viene spesso utilizzata dai lavoratori per esempio dell'agricoltura o della mineria, e non ha assolutamente nessun tipo di effetto stupefacente, niente per lo stile, non è neanche addittiva. Poi esiste un'altra regione, quella del Chapare, che invece è una zona che tradizionalmente non produceva coca, e in cui invece la coca è stata impiantata e, essendo una zona molto, molto calda, eccetera, eccetera, produce delle foglie di coca molto grosse, che non sono adatte quindi al consumo tradizionale, ma che sono molto ricercate dai narcotrafficanti, perché appunto sono delle foglie che contengono moltissimo principio attivo dell'alcaloide della cocaina, che quindi serve come elemento base per la produzione della cocaina. Questa è la differenza principale. Quindi la coca del Chapare viene usata integralmente per produzione di stupefacenti, la coca dello Yungas invece viene utilizzata principalmente per usi medicinali o tradizionali.
Perfetto. Allora, Alberto, vorrei chiederti anche per la questione di politica, tornando alle notizie attualità, perché noi abbiamo parlato sulla marcia che ha fatto Evo Morales, che finalmente è arrivato alla paz, in contrapposizione al governo di Luis Arce. Sì. Ma cosa è stato il giorno dopo? Cosa è successo nella politica boliviana dopo questa importante manifestazione?
In realtà non è successo praticamente nulla, e questo è stato poi l'elemento forse che ha poi scatenato, se volete, gli eventi dei giorni successivi, nel senso che la marcia, ne avevamo anche un po' parlato nell'episodio, le marce hanno senso alla PAS, appunto, sono una forma molto comune di protesta, soprattutto dei popoli indigeni, ma concludevano sempre con un evento massivo nella città, quindi c'era sempre un momento in cui la classe media urbana si univa a questi marcisti, alle popolazioni indigene, e c'era un momento molto forte, molto importante, diciamo, che dava poi dopo risalto a tutta la marcia. Invece questa marcia è finita veramente in nulla, con tra l'altro un Evo Morales che probabilmente, sospettando la volontà del governo di farlo arrestare, è praticamente andato via immediatamente. Quindi ha fatto un discorso cortissimo di pochi minuti dicendo: beh, io fin qua vi ho accompagnato, adesso io me ne vado, e se n'è andato via. Quindi la marcia non ha avuto molta trascendenza, non ha provocato nessun cambio particolare. Vi ricordo che appunto in quell'epoca la gente protestava perché mancavano beni di prima necessità, come soprattutto il combustibile, la benzina. La situazione è esattamente la stessa, anzi si è aggravata in questi giorni, perché appunto da 15 giorni Bolivia è bloccata da questi posti di blocco nel Chapare. Quindi per esempio non abbiamo alla PAS, non abbiamo pollo, non abbiamo riso, che sono un po' la base della dieta delle persone qua dell'altipiano, e non c'è benzina, per cui ci sono code ai benzinai di chilometri e chilometri. La gente fa anche 2 o 3 giorni in macchina dormendo per aspettare il proprio turno per caricare benzina. Quindi il paese è di fatto un po' al collasso economico, e il grande elemento di differenza è che dopo quella marcia è iniziata appunto questa denuncia contro Evo Morales per stupro, che ha come prova il fatto che esiste appunto questo certificato di nascita di questo bambino nato da Evo Morales e da una ragazzina di 15 anni. Un episodio identico era successo nel 2016, quando Evo Morales era presidente, e anche allora, insomma, c'era stato un po' di scandalo, però appunto Evo Morales era al potere, eccetera eccetera, quindi non era successo praticamente nulla. E la stessa cosa si era poi ripetuta nel 2019, quando Evo Morales era andato poi in Argentina, era scappato in Argentina dopo appunto i disordini di novembre 2019, e anche in quel caso era scoppiato uno scandalo, perché ad accompagnare Evo Morales in quel viaggio c'era una ragazzina di 15 anni di nome Noemi, che appunto conviveva con Morales in quel momento. Però vi ripeto, cioè, ovviamente il contorno è cambiato e Evo Morales non è più l'intoccabile. Via.
E c'è qualcosa di credibile in queste accuse o soltanto un'operazione di Luis Arce?
Allora, credibile sicuramente sì. Sicuramente sì, nel senso che non è un mistero che avesse queste preferenze. Però, insomma, il tempismo e tutto ovviamente è stato molto strumentalizzata anche dal governo. Come vi dico, Luis Arce non era all'oscuro di tutto quello, Luis Arce era a conoscenza anche delle passate storie, però in passato non avevano mai mosso un dito, quindi ovviamente insomma c'è un po' un doppio discorso, no? Sicuramente in questo momento si mette in risalto quello che fino a poco tempo fa veniva descritto anzi come un uso normale, tradizionale delle popolazioni indigene che non vedevano, che loro ritenevano che a 15 anni una ragazza potesse essere completamente consenziente, nonostante la legge boliviana non lo preveda questo.
Sì, ma se sei il Presidente della Repubblica, diciamo che...
puoi fare tutto.
Io ringrazio molto Alberto Scappapietra, perché grazie a lui siamo riusciti a stare sul pezzo, perché è una delle notizie sicuramente della settimana, ma comunque è interessante questo che ci hai detto, c'è più ripercussione all'estero che nella Bolivia, una cosa che non avrei mai pensato. Grazie e alla prossima, Alberto.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Un saluto, era Alberto Scappapietra che dall'America Latina ci parlava in diretta. Adesso, gentili ascoltatori, cambiamo completamente argomento e ci spostiamo a Cali. Perché a Cali c'è fino a domani il vertice mondiale per la biodiversità COP16 che si svolge proprio nella città colombiana. Quest'oggi ho parlato con la presidente dell'associazione ASUD che si trova in questo paese, perché da sempre questa organizzazione è impegnata per la questione ambientale e della biodiversità. Riprendiamo, gentili ascoltatori, con questa edizione di Latinoamericano e, come dicevamo in apertura, uno dei temi che ci occupa, che non ha avuto tanto spazio sui mezzi di informazione italiani, è quello che sta succedendo adesso con la COP16 a Cali, in Colombia, perché ci sono tanti paesi riuniti, ma per parlare su questo, cosa meglio che collegarci con Cali? E dall'altra parte della linea ci risponde Laura Greco. Laura Greco, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
Sì, grazie mille, buonasera a voi, a tutte e a tutti.
Lei si trova a Cali ed è presidente dell'associazione ASUD, che da tempo che si occupa dell'ambiente. Che panorama c'è lì? Cosa si sta discutendo a Cali alla COP16, per piacere?
Allora, qui alla COP16 a Cali si sta discutendo, diciamo che l'oggetto della discussione sono le politiche che vanno messe in atto per dare gambe all'accordo globale sulla biodiversità. La COP16 è molto importante perché deve dare in qualche modo avvio al Global Framework on Biodiversity e quindi in qualche modo provare ad allineare tutti i piani nazionali dei governi per la protezione alla biodiversità in un macro piano globale planetario che possa dare il via appunto a delle azioni concrete sulla difesa della biodiversità. Si sta parlando di moltissime cose, sul piatto ci sono veramente tantissimi temi e la cosa interessante è che appunto è la prima COP sulla biodiversità che viene realizzata in America Latina e è la prima COP che viene realizzata in Colombia, quindi insomma l'atmosfera è molto partecipata questa COP. Tra l'altro hanno detto che appunto è una delle COP più grandi che si sia mai realizzata a livello mondiale, la partecipazione è veramente enorme. E questo appunto per una città come Cali, per un paese come la Colombia è una cosa molto interessante. Ci sono due zone, una zona verde e una zona azzurra. Nella zona verde si stanno realizzando tutti i dibattiti relativi ai movimenti sociali e alle organizzazioni indigene, nella zona azzurra invece si discutono con i delegati dei circa 150 paesi le negoziazioni da mettere in campo per l'adozione di tutte le dichiarazioni, di tutti gli accordi e di tutti i documenti ufficiali che poi devono essere appunto la roadmap per andare a implementare le azioni concrete sulla protezione della biodiversità. I temi sono tanti, dalla questione finanziaria a, appunto, ai piani nazionali, al riconoscimento del ruolo che per esempio hanno le comunità locali, i popoli indigeni nella definizione delle politiche. E su alcuni temi c'è consenso, su altri temi c'è molto meno consenso, si sta discutendo ancora. Poi finisce domani, domani avremo un documento finale e capiremo quali sono appunto gli impegni concreti che si assumeranno i paesi a livello globale per portare avanti le politiche di protezione della biodiversità. Ieri c'è stato il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres che ha sollecitato i paesi a prendere delle decisioni importanti e anche un po' ambiziose rispetto appunto alla protezione di sistemi di oceani, alla protezione di ecosistemi terrestri, dicendo appunto che l'accordo Montreal-Cumming, che è l'accordo che era stato firmato a Montreal l'anno scorso, prevede la protezione del 30% degli ecosistemi marini, del 30% degli ecosistemi terrestri entro il 2030 e deve essere applicato se vogliamo appunto che la vita nel pianeta venga difesa.
Laura Greco, come si rapportano queste due grandi aree di cui lei ci raccontava prima? C'è un dialogo? Vanno completamente separati i lavori?
Allora, devo dire che c'è un'interazione, nel senso che ci sono delle delegazioni di organizzazioni sociali e indigene che sono presenti in entrambe le aree, nel senso che per esempio ieri siamo state ad una importantissima iniziativa organizzata dai popoli amazzonici nell'area verde, ma alcuni dei rappresentanti, dei leader delle organizzazioni amazzoniche erano presenti nell'area azzurra contemporaneamente perché invitati ai tavoli di discussioni. Quindi c'è una partecipazione delle delegazioni che, sociali, indigene, delle comunità che è presente nell'area più ufficiale delle discussioni. Tuttavia, quello che lamentavano ieri le organizzazioni indigene era proprio che nonostante ci sia una presenza, ci sia un invito alla discussione, poi tutto rimane un po' teorico, nel senso che non c'è un organismo ufficiale che prevede che le organizzazioni sociali e indigene abbiano voce in capitolo sulle decisioni finali, perché gli unici a decidere veramente rispetto ai documenti sono esclusivamente i delegati dei paesi che partecipano alla COP. Infatti uno degli elementi di rivendicazione fortissimo da parte delle organizzazioni indigene è l'approvazione di questo articolo 8J del documento della Convenzione sulla biodiversità, che prevede che gli attori indigeni costituiscono un soggetto con potere di veto e quindi che possa partecipare attivamente alle discussioni proprio nei tavoli come un delegato ufficiale. Quindi c'è, diciamo, una relazione, tuttavia sembra un po' in qualche modo un accontentare gli spazi, cioè le organizzazioni sociali, nel dare uno spazio di visibilità e di ascolto, però non sono, diciamo, soggetti, non sono realtà che vengono consultate per veramente prendere decisioni finali.
Sì, la democrazia dal basso, almeno dal punto di vista di questa conferenza, sembra che è un'utopia al momento, giusto?
Sì, assolutamente, ancora appunto siamo molto lontani, è tutto molto, c'è un'operazione abbastanza di facciata rispetto ad altre COP, alcuni passi avanti sono stati fatti. La presidente della COP 16 e presidente del ministero la ministra dell'ambiente Susanna Mohammed della Colombia ha dichiarato che questa è la COP dei popoli, perché ha appunto detto che la partecipazione popolare è stata effettivamente massiva. Tuttavia non è ancora effettiva questa partecipazione, quindi sicuramente ancora molto c'è da fare.
De romántica luna, el lucero que es lelo, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Y el jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira.
Siete all'ascolto del Latinoamericano, siamo in collegamento con Cali, Colombia, dove risponde alle nostre domande Laura Greco, presidente dell'associazione ASUD. Laura, come lei diceva prima, la conferenza avrà termine domani, 1 novembre, però c'è qualche commento su cosa potrebbe uscire fuori domani?
Allora, sicuramente le questioni che già ci sono nel documento che poi dovrà essere approvato sono quelle legate alle questioni finanziarie, quindi al fondo che dovrà essere stanziato per la protezione della biodiversità, e nella bozza di documento che esiste c'è già un riferimento a una cifra che sono, diciamo, considerando il fatto che c'è un gap finanziario ad oggi di circa 700 miliardi di dollari per proteggere la biodiversità, quello che è l'obiettivo dell'accordo è fare circa 200 miliardi di dollari all'anno entro il 2030. Questo è quello che ci dovrebbe essere scritto nel documento, vediamo se effettivamente si mantiene questo target di raggiungere 200 miliardi di dollari all'anno entro il 2030, quindi questo è, diciamo, nella bozza, vediamo cosa succede domani. Sapendo che appunto è una cifra molto ambiziosa e che negli ultimi giorni alcuni paesi si sono già impegnati a mettere dei fondi per questo per questo fondo globale e si è arrivati a circa 160 milioni di dollari, quindi siamo molto lontani, diciamo, da questa cifra. L'altra cosa che non si sa se verrà inserita nel documento finale, che è abbastanza importante per quello che succederà in futuro rispetto alla biodiversità, è l'inserimento del sistema dei crediti di biodiversità. Questa discussione è abbastanza importante perché qualora nel documento finale venga inserito il tema dei crediti di biodiversità, questo potrebbe dare il via a un vero e proprio mercato della natura, ossia costruire dei sistemi che permettono alle imprese di comprare dei crediti di biodiversità da paesi che hanno enormi, appunto, come per esempio la Colombia o tanti paesi dell'America Latina, porzioni di biodiversità, e con questo avere dei crediti che gli permettono di continuare a inquinare. È un po' il sistema del crediti dei carbonio che era stato messo in campo con le COP del clima, ma questa volta riguarda la possibilità di mettere dei soldi per la protezione di fiumi, animali, piante e quant'altro. Questo sarebbe un sistema molto pericoloso perché darebbe il via ovviamente a sistemi di mercificazione della natura, ma soprattutto darebbe il via al fatto che alcune porzioni di territorio, per essere protette, dovrebbero in qualche modo allontanare le comunità umane, quindi le popolazioni indigene. Se questo elemento, cioè questa cosa dei crediti di biodiversità, viene inserita nel documento finale, dobbiamo, insomma, un po' attenzionare e presidiare lo sviluppo e l'applicazione di questo framework.
Ma possiamo dire che al di là dell'ubicazione fisica di questa COP, è un evento internazionale, però è più latinoamericano, nel senso che i popoli originari sono stati molto più presenti rispetto ad altri vertici di questo tipo?
Sì, assolutamente sì, sono molto presenti, anche se ovviamente, appunto, ieri parlavamo con alcune delegazioni che venivano dall'America Latina, quindi dall'Ecuador, dall'Argentina, è per tutti molto complicato arrivare in Colombia, anche se è comunque in America Latina. Il spostamento delle persone continua a essere un tema, i costi sono alti e quindi la partecipazione sicuramente c'è una grandissima partecipazione della popolazione colombiana. Si parla di una presenza di 400.000 persone soltanto nella zona verde che hanno attraversato quest'area. Sicuramente c'è una grandissima presenza di popoli indigeni. Non ci sono molti europei, devo dire, pochissimi. Pochissimi europei, se non gli europei nelle delegazioni ufficiali e nelle delegazioni imprenditoriali. Ci sono moltissimi europei e, diciamo, delegazioni del nord del mondo col cartellino business, che evidentemente sono venuti per capire se ci sono delle possibilità anche di investimento sulla protezione della biodiversità. Però sì, è una COP tutta latinoamericana e comunque nella zona verde si sente proprio la voglia di creare degli spazi di discussione e di in qualche modo anche di visibilità a quelle che sono le istanze latinoamericane.
Ma che clima si sta respirando anche fra i partecipanti? Voglio dire, c'è un ottimismo o c'è paura che si parli molto e che poi alla fine non si vada a niente di concreto?
Diciamo che molti hanno la percezione che tutto sia un po' già deciso, cioè queste COP sono un po' delle passerelle in cui le decisioni sono state decise ovviamente prima, e questo è un po' frustrante per molti, perché ovviamente anche il tema della partecipazione è relativo, in 10 giorni non si può costruire un processo partecipativo reale. Quindi la sensazione è che sicuramente ci sono dei passi avanti, si stanno facendo, ma che in generale sia l'ennesima COP, l'ennesima conferenza internazionale in cui non si arriverà a decisioni particolarmente ambiziose. O meglio, se si arriverà a decisioni particolarmente ambiziose, non è detto che gli strumenti per implementarle possano essere effettivamente adeguati. Quindi dire che si difende il 30% della biodiversità a livello globale non significa niente, oppure dire che si raccolgono 200 miliardi di dollari non significa niente se non si capisce come lo si fa e per chi lo si fa. Quindi diciamo che sì, tanti slogan, però sulla parte diciamo più pratica ancora non c'è molto ottimismo.
Prima di salutarci, Laura Greco, oggi qui in Europa stiamo parlando della tragedia ieri in Spagna, Valencia, che c'entra il clima naturalmente. Non so quanto presente ci siano questi fenomeni climatici così tragici, così importanti in America Latina. Lei sa qualcosa al riguardo?
Ma no, allora, mi viene da dire intanto che rispetto alla questione clima e biodiversità c'è stata una discussione dentro la COP sulla necessità di collegare le due questioni, perché ovviamente sia il clima che la questione, la crisi climatica, che la crisi della biodiversità hanno cause e conseguenze e soluzioni molto simili, quindi c'è una discussione sulla, su come allineare anche le politiche. E basti pensare appunto al fatto che gli incendi boschivi in Amazzonia comunque sono uno delle, degli impatti più drammatici sulla eliminazione di porzioni di biodiversità e derivano dal fatto che esiste una crisi climatica, esiste appunto un cambiamento rispetto ai fenomeni estremi. E, di questo non se ne è parlato tantissimo, devo dire, durante la COP, cioè degli eventi estremi, di quello che potrebbe accadere qualora appunto aumentassero i livelli di impatto e di conseguenze del cambiamento climatico. Tuttavia tutti, cioè ieri qui c'è stata una pioggia torrenziale che nessuno aveva mai visto, il commento era: ma cos'è questa pioggia? Ovviamente tutti parlano del fatto che c'è qualcosa che sta cambiando, c'è la percezione che gli eventi estremi anche qui stiano arrivando. Quando si parlava di Valencia, ieri sentivo i commenti delle persone che dicevano: però noi siamo meno esposti, l'Europa sì che adesso sarà drammaticamente colpita dagli eventi estremi, vedremo cosa succederà alle popolazioni europee. Come ci sia, cioè, come la percezione che questa cosa stia accadendo più a un continente europeo, comunque più a paesi che hanno un'esposizione maggiore a degli eventi estremi. Non che questo non riguardi l'America Latina, sicuramente il tema degli incendi in Amazzonia è un grosso tema di discussione e la relazione tra clima e biodiversità è sicuramente uno dei temi di discussione, penso che lo sia molto più, cioè che siano molto più consapevoli le comunità locali di questo nesso di quanto non lo possano essere, diciamo, i delegati ufficiali o i grandi rappresentanti dei governi.
Perfetto, io ringrazio moltissimo Laura Greco che da Cali, Colombia, ci ha raccontato molto bene questa COP16 che è addirittura di arrivo, di conclusione. Domani 1 novembre sarà la giornata finale. Grazie mille e buon lavoro soprattutto, Laura.
Grazie mille a voi, buona serata.
Noi andiamo avanti con questa trasmissione radio cooperativa quando sono le 19:59 minuti, siamo in diretta e adesso sentiamo un'altra testimonianza che ci arriva da Cali, in questo caso sentiamo la voce di Jorge Andrés Forero della piattaforma continental Somos Abya Yala. Abya Yala è il nome originale, loro rifiutano il nome di America Latina. Forma parte del coordinamento etnica nazionale di pace SEMPAS. Adesso sentiamo Jorge Andrés Forero, che è presente a Cali in questa conferenza e abbiamo chiesto un commento su cosa stava vedendo e questo ci raccontava.
Bueno, Chogi Sua, buenos días, decimos desde el pueblo Muisca de Colombia. Para toda la sintonia de Latinoamericano, para ti Gustavo.
Fa un saluto alla radio, alla trasmissione.
Radio Cooperativa e la importanza delle comunità organizzate in Italia che le danno una voce anche a lo che sta passando nel resto del mondo.
Diamo voce a quello che sta succedendo in altre parti del mondo.
Hombres, mujeres, diversidades que están comprometidas con el futuro del planeta. Los voy saludando desde la ciudad de Cali. He estado aquí presente en los últimos 10 días de la COP.
Sono presente da 10 giorni nella COP 16.
Biodiversidad. Ustedes saben, hay dos tipos de COP. Esta es la de biodiversidad, E hai altra che è la del cambio climatico.
Ci sono due COP, una quella della biodiversità che si svolge in questi giorni e poi del cambio climatico che ci sarà in Azerbaijan.
Molto poderosa in relazione con un concetto che girò alrededor della cumbre, che è la de paz con la naturaleza. Y ahí una invitación a conocer, suscribir, si es de interés de la audiencia, también de las organizaciones sociales, la declaración final de la coalición global de paz con la naturaleza.
C'è una dichiarazione finale del coordinamento mondiale della natura.
Discorso del 29 di ottobre ante la plenaria, sessione plenaria delle Nazioni Unite riunite, aún con il segretario generale delle Nazioni Unite.
È stato presente il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres.
Di soluzioni profonde del cambio climatico, di protezione alla biodiversità. Si, no hay paz.
Si è arrivata alla conclusione che non ci può essere protezione alla biodiversità se non c'è innanzitutto la pace.
È un chiamato molto importante al che nos sumamos también desde las organizaciones que hemos participado tanto a nivel de Estado, porque este es un Estado comprometido con los temas de paz, como de las organizaciones sociales y políticas, en que solo podrá haber paz con la naturaleza en la medida en que cesen los conflictos.
Cioè, ci potrà essere pace con la natura se c'è la fine delle guerre.
In Jordania y en todos los otros países que siguen en conflicto, incluido Colombia, que está en toda la agenda de paz total. Entonces, es muy importante resaltar esos puntos. Se abre una apertura para la COP30 que viene en Brasil, es así de cambio climático, en Belén de Pará. Y,
si apre a el vértice que ci sarà in Brasile.
Presidente Petro, con el presidente Lula, como representantes de los pueblos, no como personas individuales, y ese es el gran desafío que siempre han tenido los mandatarios que vienen de organizaciones sociales y políticas centradas más en el progresismo, en las izquierdas, y la gran importancia es que puedan liderar una agenda política donde los pueblos sean protagonistas.
È importante aprire un'agenda dove i popoli siano protagonisti.
Cambio climático derivado de los últimos 250 años de capitalismo y de 500 años de invasión colonial sobre los territorios de la Piayala.
Un colpo al cambio dopo 250 anni di capitalismo e 500 anni di invasione colonialista.
De tener una perspectiva de larga duración o Enrique Dussel, por supuesto. Entonces es muy importante reconocer que esas tensiones de la época colonial que se volcó sobre los territorios de la Piayala, nosotros ya no decimos América acá porque ese es un nombre impuesto por el invasor, y los territorios del África especialmente.
América es un nombre impuesto del invasor, y aquí hablamos de las tierras africanas.
Y los territorios del África especialmente, que fueron protagonistas también, hay que decirlo, en esta COP.
Sono stati i protagonisti in questa COP.
Luis Gilberto Murillo, che hoy día es el primer canciller negro que ha tenido la República.
Poi è stato presente Murillo, che è il primo ministro degli affari esteri nero.
Che assume un cargo de este nivel en un país que, si bien no está en el club de los más grandes del mundo.
Quindi è vero che la Colombia non è fra i paesi più forti, più importanti al mondo.
Un país que, si bien no está en el club de los más grandes del mundo, pues sí, ya pertenece a la OCDE y a nivel regional en Latinoamérica y en el Abyayala tiene un gran potencial y digamos una gran
grande posibilidad de crecita.
Del África, como el pueblo negro de Colombia, tuvieron especial protagonismo en esta COP. Y creo que se están avanzando junto con los pueblos indígenas y campesinos, no solo de Colombia, sino del mundo, unas alternativas vivas.
Andando avanti da parte dei popoli contadini.
Ho avuto possibilità di stare in múltiples escenarios, tanto en los equipos nacionales, internacionales y locales. Tenemos alternativas vivas al capitalismo destructivo della naturaleza.
Hay una invitación alternative molto vive al capitalismo.
Alternativas vivas al capitalismo destructor della naturaleza.
Che distrugge la natura.
Poder ver ese discurso del presidente Petro ante la plenaria. Yo lo escuché esta mañana, lo había podido cubrir también en medios allá en la zona donde está, pero ya con más atención y la importancia de reconocer el momento histórico en que está la humanidad. Y yo le sumaría algo que a Petro siento que se le escapa un poco en la idea de las transiciones, y es que efectivamente pues hay que buscar un radicalismo frente al sistema capitalista.
Petro ha fatto un discorso che lo trova d'accordo, però aggiungerebbe un po' di enfasi, un po' di forza alla lotta.
Un po' con la idea de las transiciones, y es que efectivamente pues hay que buscar un radicalismo frente al sistema capitalista.
Dinanzi al capitalismo.
Teniendo claramente unos responsables en el norte global.
Avendo dei responsabili nel nord del mondo.
De compromiso para poder resolver esta catástrofe climática. Con un saludo afectuoso, con mucho cariño para ti, Gustavo, para toda la comunidad de Padova, para Latinoamericano.
Saluta agli ascoltatori.
Cooperativa, en ese esfuerzo que has venido manteniendo con tu voz desde el sur global, también allá en Italia. Gustavo, un gran abrazo, y sabemos que vamos a poder avanzar en soluciones profundas, de fondo y concretas para la construcción del IECHO, decimos los muiscas, o el buen vivir.
Sappiamo que possiamo construir una alternativa.
O el vivir sabroso, dice el.
Y parla del buen vivir sabroso.
Para acá y para el mundo.
Un serve gran abrazo qua, per il mondo.
Todas y en solidaridad y en lucha.
Viva en solidaridad, en lotta, viva la pace.
No más a la guerra ni en Palestina.
Mai più alla guerra.
Ni en Colombia, ni en Jordania,
né in Palestina, né in Ucraina, né in Colombia, e ci saluta lasciandoci un abbraccio. Credo che sia stato molto interessante l'intervento che per Latinoamericano ha fatto Jorge Andrés Forero della piattaforma Continental Somos Abiyala e della Coordinazione Etnica Nacional de Paz en Paz. Aggiungo semplicemente che ieri il nostro intervistato si è incontrato con colui che da febbraio di quest'anno è il ministro degli affari esteri della Colombia. Stiamo parlando di Luis Gilberto Murillo, che, come diceva Jorge, è il primo ministro degli affari esteri colombiano di colore. Quindi credo che è una testimonianza molto interessante quella che abbiamo ricevuto da Cali. Divertente questa musica, giusto? Del gruppo Nietzsche, Solo Hit, il nome del CD. Dico io, si chiama questo brano. A me dispiace interrompere questa musica, però ormai sono le 20 e 11 minuti, quindi cosa dobbiamo ascoltare?
Dico io.
Eh sì, dobbiamo ascoltare Toda una vida perché è arrivato il momento dei congedi. Questa puntata bitematica, perché da una parte ci siamo occupati della Bolivia, del possibile intento d'omicidio contro l'ex presidente Evo Morales, e poi abbiamo cambiato completamente argomento parlando della biodiversità in questa COP16 che si svolge fino a domani a Cali in Colombia. Da ieri che abbiamo saputo questa notizia di una coppia gay che è andata in Argentina per fare una pratica di maternità surrogata ed ha contattato una donna di Rosario, un paese, l'Argentina, e Rosario non fa l'eccezione, in cui si vive tanta povertà. La maternità surrogata in Argentina non è vietata, a patto sì che sia un atto di generosità e non un accordo economico. Sembra che questa coppia ha pagato questa donna, e per questo c'è una specie di vuoto giuridico, perché sicuramente attualmente questa coppia è in Argentina, non è riuscito, contrariamente a quello che pensava fare, a viaggiare a Parigi. Vediamo come si svolge questa notizia, che l'avete trovato anche probabilmente su molti mezzi di informazione italiani. Ma non c'è tanto da sviluppare a questo momento, per questo non ci siamo concentrati su questo tema oggi 31 ottobre. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi, noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo alle 19.10 con Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima.